Abbiamo qui linea Bassam Salem, pronto? Ci sei?
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao.
Buongiorno. Ciao.
Allora, con te un po' volevamo fare una valutazione della manifestazione di sabato, che nonostante i divieti comunque è stata una manifestazione estremamente partecipata, nonostante tutti i filtri che la polizia ha fatto sulle strade che arrivavano a Roma, nonostante i fogli di via, nonostante le intimidazioni e la campagna denigratoria di stampa e televisione che ha preceduto, insomma, che valutazione dai di questa manifestazione?
Ma prima di tutto bisogna tornare all'inizio del perché questa manifestazione. Questa manifestazione era per ricordare che c'è un genocidio in Palestina, c'è un bombardamento massiccio contro il Libano, c'è un popolo che soffre. Era per quella la manifestazione, quindi il primo obiettivo era quello. Che capita poi, prima o dopo il 7 ottobre, questo ai palestinesi non ne fregava proprio niente. L'importante era scendere in piazza a far solidarietà, a far ricordare a questo mondo che c'è un genocidio sotto i nostri occhi. Questo è il primo obiettivo. Ora che è stato il divieto, questo va legato anche al decreto di sicurezza che il governo sta cercando di fare, e quindi c'è stata vietata questa manifestazione. Però con tutta la volontà di chi ha voluto, che ha partecipato a questa manifestazione, era una dimostrazione per dire noi ci siamo, noi vogliamo avere il nostro diritto, come tutti gli altri, a esprimere la nostra opinione liberamente secondo la Costituzione italiana, e questo nessuno ci poteva dire niente. E malgrado tutto ha continuato il divieto fino all'ultimo momento, finché quando la gente comincia a arrivare, piazzale Ostiense era gremito di persone, manifestanti, tutti pronti proprio per dire noi siamo qui, vogliamo manifestare il nostro diritto. Qualcuno può impedircelo? Nessuno sicuramente. È stata tollerata il presidio. Noi siamo soddisfatti perché la prima cosa abbiamo preso la piazza come si voleva, perché questo è il nostro diritto prima di tutto, nessuno ce lo può togliere. Secondo la manifestazione è andata bene, e infine alla fine un po' di scontri che succedono spesso in tutte le manifestazioni italiane, non per la Palestina, non è che devono essere loro il centro di quello che è successo. L'obiettivo della manifestazione è riuscito, secondo noi è stata una manifestazione compatta, fatta bene, e siamo riusciti finalmente a dimostrare che quando i solidari, quando la gente ha un'idea di io difendo i miei diritti, riesce a ottenere quello che vuole.
Sì, poi chiaramente la narrazione della stampa successiva è stata tutta concentrata su quelle immagini, come se quello fosse solamente l'essenza di questa manifestazione. In realtà era una manifestazione articolata nella sua complessità e diversità, perché c'erano tantissime componenti all'interno della piazza.
Esatto, c'era un sacco di un elenco lunghissimo di adesione, di partecipazione. Non è che, cioè, come sempre la stampa, specialmente la stampa di destra, i giornali, i giornalisti, certi giornalisti aspettano le manifestazioni quando riguarda la Palestina che qualcuno bruciasse la bandiera israeliana o americana per parlare della manifestazione, altrimenti non c'hanno niente da dire, perché è tutto andato liscio, tutto è andato bene. Che devono dire? Blurrate di quello che hanno dei discorsi, degli interventi che sono stati fatti alle manifestazioni, ma dovete aspettare sempre qualche cosa di brutto per parlare di una manifestazione. E questa è solo un'abitudine italiana, proprio in Italia, perché negli altri paesi le manifestazioni si fanno tranquillamente, sì, senza problemi. L'Italia è stata uno dei pochi paesi, forse la Germania ha evitato una manifestazione per la Palestina, ma questo è un diritto costituzionale previsto dalla Costituzione.
Ci sono state manifestazioni a Londra, a Parigi, a Johannesburg, a Washington,
sì, insomma, tutto il mondo, tutto il mondo. Fino a ieri il Marocco è uscito una grandissima manifestazione, il Marocco, cioè, perché mi devo evitare a me, che siamo in un paese ancora ci teniamo alla nostra democrazia, alla nostra Costituzione. Comunque, con tutto questo, cioè, questa è la grande mistificazione dei giornali. Sto leggendo anche le prime pagine di ieri, domenica, tutto quello che hanno scritto, ma non corrisponde a niente di vero. Cioè, la manifestazione era già finita quando hanno detto finita la manifestazione, sono stati un po' di scontri, ma no, Non è quello l'obiettivo della manifestazione. L'obiettivo è manifestare pacificamente per dimostrare, dire quello che pensiamo, i nostri pensieri, espressione di opinione, certo, né più né meno. Ma quindi non accettiamo nemmeno chi ha fatto quegli scontri, perché è una cosa, non è nostra, non giova alla causa palestinese. Questo lo sappiamo noi prima degli altri.
Sì, ma c'è anche da dire che comunque vengono sottolineate delle violenze che però si è messe vagamente in relazione rispetto a quello che è successo a Gaza in quest'ultimo anno, e fa un po' accapponare la pelle, nel senso che ci si sofferma così a lungo sugli scontri da parte dei manifestanti con questa violenza, e ci sono veramente almeno due pesi e due misure rispetto a come si tratta la violenza nelle varie testate giornalistiche, aggiungerei.
Oh, certo, perché solo questo guardano, nelle altre manifestazioni riguardano i tratti di sindacato, di qualsiasi altra persona, non vanno a cercare questi giornalisti il momento dello scontro, perché io ne ho viste parecchie, dove si muovono i palestinesi li trovavo di corsa indietro a loro, sì. Ma sembra che siamo ricercati, non siamo ricercati, siamo qua.
Sì. Sì, ma poi la cosa interessante è che questa ansia di descrivere, no, la supposta violenza del corteo fa sì che in questa narrazione venga completamente cancellata quella che è stata invece il motivo di questa mobilitazione, cioè il genocidio in corso, che scompare letteralmente, esatto, da questo racconto.
Esatto. È ciò che vogliono loro, certo, continuare con questo oscuramento, di non parlare del genocidio, non parlare di bombardamenti in Libano, che ancora anche in Libano stanno bombardando contro i campi i profughi palestinesi a Burj el Baraj, a Beddawi, insomma è la stessa macchina di guerra israeliana imperialista che sta bombardando il Libano, come stanno facendo a Gaza. Gaza è sparita, non si parla più nei giornali, nell'intero giornale, perché sta tutto contro, adesso si concentrano del discorso su il Libano e l'Iran, è possibile guerra, Israele attacca o risponde a Teheran, ma è questo il discorso che sta togliendo il vero problema, che è il problema palestinese, sta a Gaza, c'è un genocidio continuo, ieri quasi 30 persone sono morte sotto i bombardamenti a Gaza, a Jabalia, e questi, sì, non vogliono parlare. Allora se io mi vado a esprimere su questo e dico la mia, non mi ascolti, ma vai a cercare, se qualcuno va a fare a bruciare una bandiera o va a fare qualche cazzata, scusate il termine, beh, diventa quella la manifestazione.
Sì, diventa quello il problema.
Nella stampa abbiamo letto le accuse di antisemitismo rivolte alla manifestazione. È anche opportuno, secondo me, rivendicare il diritto a criticare le scelte del governo israeliano, le scelte di Netanyahu, senza appiattire questo tipo di critiche rispetto all'antisemitismo, che è invece un odio nei confronti delle popolazioni semitiche e degli ebrei, cioè questo è il senso, no?
E quindi i semiti siamo noi prima di tutto.
Esatto.
Sono, esatto, i veri semiti come tutti gli arabi, voi e gli altri dovrebbero essere semiti, perché io ne dubito che un ebreo russo sia semita.
Certo. Senti, allargando un po' lo sguardo, tu facevi riferimento alla manifestazione a Rabat, no? E in Marocco. E le manifestazioni che ci sono state nei paesi nordafricani e medio orientali in sostegno alla Palestina sono sempre state estremamente massicce, però c'è una differenza abissale fra il comportamento dei governi di questi paesi e la sensibilità della popolazione rispetto a quello che accade in Palestina. Quello che stride in tutto questo contesto da quando è iniziato questo massacro è l'assenza sostanzialmente dei paesi arabi.
E questo è vero, come l'assenza dei paesi europei,
la complicità dei paesi europei, possiamo dire tranquillamente.
Appunto, ma anche una complicità araba, dei governi arabi, anche quello bisogna denunciarlo, non è che siamo rimasti.
Certo.
Anche quello denunciamo, perché anche in Italia sono uscite tante manifestazioni, anche alle volte grandissime, no? Però non hanno avuto l'influenza sul governo. E quindi, come succede qua, succede anche. Sembra una politica internazionale, no? Lasciali parlare, noi facciamo quello che vogliamo. Questo che dicono i governi. Lasciali manifestare, sì, è importante l'ordine pubblico, è importante quello, sì, anche questo è importante, ma è importante che anche il governo ascolta queste manifestazioni, perché non sono persone che vengono dal cielo, sono persone che vivono in questo paese, hanno un sentimento e il governo ci dovrebbe dare una risposta adeguata a queste manifestazioni. Nel senso, l'Italia, Tajani, l'atto della settimana scorsa, diceva sì, la questione palestinese va risolta, anche il Papa lo dice, due stati, due, ma va bene, ma fatti qualcosa per quello?
Certo.
Perché non riconosce, l'Italia non riconosce la Palestina come Stato fino adesso? Anche questo conta, quindi il divario fra l'opinione pubblica e chi li rappresenta, i governi, è enorme, enorme proprio, perché questi governi non vogliono ascoltare nessuno, fanno il loro progetto, vanno avanti.
Certo, i paesi arabi da sempre si sono vantati di sostenere la Palestina e hanno utilizzato la questione palestinese come una foglia di fico per legittimarsi, ma poi in realtà basti pensare, insomma, a quello che fece la Giordania Settembre Nero, anche la Siria, Tal el-Zaatar, insomma ci sono tanti episodi drammatici della storia del popolo palestinese che dimostrano come molto spesso i regimi arabi abbiano voltato le spalle alla causa palestinese.
Eh sì, purtroppo dobbiamo dirlo, sì, i governi arabi hanno fatto questa posizione in modo diverso uno dall'altro, per motivi diversi uno dall'altro, cioè c'è una differenziazione tra ogni governo da solo, però in realtà la conclusione è quella che avete lasciato i palestinesi soli perché c'è qualcuno nel gioco internazionale, ha messo l'Iran come il nostro vero nemico, e l'Iran non è, per me non è nemica, della verità, non sono sciita, non sono musulmano, non sono niente, sono ateo, però dico che tra i paesi non arabi l'Iran è il paese che sta ancora a parole, dico ancora a parole, difende la causa palestinese, e gli arabi a parole come loro, però loro almeno sostengono la resistenza palestinese.
Che adesso Israele sta puntando esplicitamente non solo ad allargare il conflitto, ma anche a indebolire sostanzialmente l'Iran, o quella che viene definita, insomma, l'asse della resistenza. Allora, gli obiettivi di Israele, poi Netanyahu li ha anche esplicitati con dei disegnini quando è andato all'ONU, facendo capire qual è l'obiettivo di fondo, cioè quello di creare questa infrastruttura che parte dall'India, arrivi fino all'Europa, passando per l'Arabia Saudita e Israele, senza la Palestina, in contrapposizione appunto al passaggio delle merci che passa attraverso terrestri, attraverso l'Iran, e poi arriva fino anche lì all'Europa. Cioè c'è un piano strategico, Netanyahu sta facendo il lavoro sporco per tanti interessi, non solamente i suoi, cioè più allarga la guerra, più ha il sostegno e all'assicurazione politica.
Ma in realtà Netanyahu è la mano sporca degli Stati Uniti, diciamolo, e dell'Occidente in generale, perché senza le armi, senza il sostegno americano, gli israeliani sarebbero già fermati da parecchio, insomma, questo genocidio a Gaza, o gli attacchi al Libano, o il probabile attacco all'Iran. Anzi, all'Iran l'hanno attaccata più di una volta, quante volte hanno assassinato dentro il suo territorio, e ancora l'Iran ha risposto, appena l'Iran ha risposto con lancio di missili della settimana scorsa, subito gli americani hanno, no, non stiamo cercando di fermarli tutti e due, no, stiamo organizzando con gli israeliani come deve essere la risposta all'Iran, e questa è una cosa pazzesca nella logica del diritto internazionale, dell'ONU, del Consiglio di Sicurezza, che sono tutti impotenti davanti al veto americano, e questa è una storia che non ha senso, cioè mai visto nella storia che ha ancora una istituzione internazionale come l'ONU non riesce a prendere una risoluzione. Mai successo, è la prima volta, solo per quanto riguarda la Palestina. Per l'Ucraina, subito appena Putin è entrato in Ucraina, subito hanno fatto sanzioni, 100.000 cose hanno fatto, ma contro Israele neanche una risoluzione, una condanna, una sanzione contro il governo israeliano non l'abbiamo mai vista. Quindi c'è una complicità internazionale per gli interessi economici e geopolitici che c'hanno in quella regione, perché la linea americana, che è in contrasto totale con la via della seta cinese, fanno la stessa strada più o meno per portare i merci in Europa, devono passare dal Mediterraneo, e hanno trovato in Gaza un posto ideale. per fare la base loro, e di là cominciano a collegare tutto il mondo nella loro, che nei loro via terrestre per il commercio. Questa è una cosa, non riguarda solo i palestinesi, ma riguarda tutti noi, ci riguarda tutti da vicino, perché appena hanno detto che c'è l'attacco probabile di Israele contro l'Iran, i prezzi del petrolio sono saliti alle stelle, perché vogliono bombardare quei posti di raffinerie eccetera eccetera in Iran. In più forse bombarderanno anche la centrale nucleare di Teheran. Allora, se succede tutto questo, questo mondo va proprio verso una guerra totale, non solo nel regionale, ma a livello mondiale. Russia e Cina stanno ancora a guardare, ma prima o poi prenderanno qualche posizione contro questo, ma posizione seria, non a parole. Fermatevi, il mondo non è più sotto il comando americano da solo, perché quello sta crollando. Il governo di questo sistema mondiale che noi abbiamo riconosciuto, questo ordine governato dagli americani, ormai è in fallimento da 30 anni, sta crollando. Allora si deve nascere un altro nuovo ordine mondiale diverso di questo, e deve dare giustizia, deve dare anche un po' di ordine in questo mondo. È possibile che tutto il mondo ora aspetta la parola di Netanyahu per sapere cosa deve fare, e lui fa quello che vuole.
Io abbastanza ti ringrazio molto per aver davvero in questo ultimo intervento anche elencato tutti quanti gli interessi economici in gioco, la questione della via della seta cinese e il doppio standard che riguarda la maniera in cui l'Occidente guarda alla guerra, al conflitto russo-ucraino rispetto a quello di Israele contro la popolazione gazzawi, senza dimenticare ovviamente la Cisgiordania, e quindi davvero grazie, perché è stato un intervento davvero a tutto
anche,
campo.
Anche per la manifestazione, noi il 12 facciamo un'altra manifestazione a Roma, quindi invito tutti a partecipare a questa manifestazione, perché non ci fermiamo a manifestare il nostro diritto, il nostro sostegno e solidarietà a chi soffre, a chi sta sotto i bombardamenti.
Certo, ricordiamo anche l'appuntamento di stasera alle ore 20 a Torino in Piazza Castello, anche qui è stata vietata questa manifestazione, ma l'intenzione annunciata dei vari collettivi in solidarietà alla Palestina è quella comunque di andare avanti. Quindi oltre all'appuntamento poi di sabato prossimo a Roma, ti chiedo se c'è altro che vuoi aggiungere.
Non ci sono tante altre manifestazioni, insomma, piccole iniziative, Roma è piena di iniziative, noi facciamo un altro stasera per il Sabra Shatila, perché siamo tornati dal Libano poco tempo fa, insomma, e quindi abbiamo fatto il nostro viaggio per ricordare il massacro di Sabra Shatila, che è un anello fra i vari massacri che vivono i palestinesi, e questo, il 9 c'è un'altra su Sabra Shatila anche a Roma, in varie zone di Roma, quindi come dire, l'attività dei solidari, degli internazionalisti, chiamiamoli così, non si ferma e nessuno potrà fermarla, perché il diritto sta con noi, noi stiamo col diritto.
Va bene, io allora ti ringrazio e a risentirci a presto.
Grazie Bassam e a presto allora.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie, ciao.